Lettera di Giuda, dal verso 3. Carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, leggo nella Nuova Diodati, nella Nuova Riveduta stasera, che questo ha preso. Mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Perché si sono infiltrati fra di voi certi uomini per i quali già da tempo è scritta questa condanna, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. Ora voglio ricordare a voi che avete da tempo conosciuto tutto questo, che il Signore, dopo aver tratto in salvo il popolo dal paese d'Egitto, fece in seguito perire quelli che non credettero. Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne per il gran giorno del giudizio gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Allo stesso modo Sodoma e Gomorra, le città vicine che si abbandonarono come loro alla fornicazione, ai vizi contro natura, sono date come esempio portando la pena di un fuoco eterno. Ciò nonostante anche questi visionari contaminano la carne nello stesso modo, disprezzano l'autorità e parlano male della dignità. Invece l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo, disputando per il corpo di Mosè, non osò pronunziare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse: ti sgridi il Signore. Questi invece parlano in maniera oltraggiosa di quello che ignorano e si corrompono in tutto ciò che sanno per istinto, come bestie priva di ragione. Guai a loro, perché si sono incamminati per la via di Caino e per amore di lucro si sono gettati nei travimenti di Balaam e sono periti per la ribellione di Core. Essi sono delle macchie nelle vostre agapi, quando banchettano con voi senza ritegno, pascendo se stessi, nuvole senza acqua portate qua e là dai venti, alberi d'autunno senza frutti, due volte morti, sradicati, onde furiose del mare, schiumanti la loro bruttura, stelle erranti a cui è riservata l'oscurità delle tenebre in eterno. Anche per costoro profetizzò Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà da loro commesse e da tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciati contro di lui. Sono dei mormoratori, degli scontenti, camminano secondo le loro passioni, la loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie e circondano d'ammirazione le persone per interesse. Ma voi, carissimi, ricordatevi di ciò che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto quando vi dicevano: negli ultimi tempi vi saranno schernitori che vivranno secondo le loro empie passioni. Essi sono quelli che provocano le divisioni, gente sensuale che non ha lo spirito. Ma voi, carissimi, edificando voi stessi nella vostra santissima fede, pregando mediante lo Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo a vita eterna. Abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio, salvateli strappandoli dal fuoco, e degli altri abbiate pietà mista a timore, odiando perfino la veste contaminata della carne. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potere, prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. Amen. Gloria al nome del Signore. Possiamo dire anche noi amen alla parola di Dio. E abbiamo davanti questa sera un pericolo che qui viene messo in evidenza da Giuda in questa sua lettera. Voglio precisare che si tratta di Giuda, un apostolo del Signore, e non di Giuda Iscariota, che sappiamo fece una brutta fine. E allora Giuda avverte questo pericolo e quindi sente la necessità, sente l'urgenza, sente l'obbligo di scrivere questa lettera, perché egli sa che la fede di questi credenti è minacciata e sa che questi credenti possono cadere in un terribile baratro nelle quali hanno cadute già alcune chiese. E infatti l'Apostolo Paolo scrive alcune lettere proprio per correggere queste situazioni che si erano venuti a creare in certe chiese. Quali erano questi pericoli di cui l'Apostolo Giuda parla? Andiamo di nuovo nel verso 4 e leggiamo che in primo luogo si erano infiltrati nella chiesa certi uomini che sono stati da tempo designati per questa condanna, empi che mutano la grazia del nostro Dio in immoralità e negano l'unico padrone Dio e il Signore nostro Gesù Cristo. Quindi, cosa facevano questi uomini? Qual era il pericolo che questi credenti correvano? Perché si erano infiltrati. Quindi non sta parlando di persone chissà che venivano da quale pianeta lontano, marziani o chissà gente pericolosa, terroristi. No, erano persone che per potersi infiltrare evidentemente avevano quelle caratteristiche che gli permettevano di poter entrare nelle chiese, insegnare nelle chiese e portare errore ed inganno. Essi mutano e negano, mutano la grazia in immoralità. E negano le realtà spirituali. Ora, quando questo succede è perché il nemico è al culmine della sua attività in una chiesa. Quando egli non può distruggere, egli cerca di negare. Quando egli non può negare, gli basta cambiare le cose e trasformare le cose. E allora Giuda portò degli esempi del Vecchio Testamento, portò degli esempi biblici, non per, come dire, solo raccontare delle storie del passato, ma per mettere questi credenti in guardia che c'è un reale pericolo e noi potremmo correre questo pericolo, il pericolo della religione, il pericolo di diventare col passare del tempo persone religiose piuttosto che persone spirituali, persone religiose piuttosto che persone sante. Questo è il pericolo ed è un pericolo che c'è ancora oggi, perché sappiamo che nel corso dei secoli i cristiani hanno dovuto sempre affrontare questa realtà, perché la ricerca di una vita santa, la ricerca di fare appieno la volontà di Dio ha portato a volte a fare sì che le persone diventassero troppo religiosi e poco spirituali. Troppo religiosi e poco spirituali. Perché? Perché la religiosità molto spesso viene scambiata per spiritualità. Sebbene c'è un abisso tra queste due realtà, il confine che divide la religiosità dalla spiritualità è un confine sottilissimo. La religione, sappiamo che cos'è, è un prodotto dell'uomo. Perché fin dagli albori dell'umanità, gli uomini hanno sempre avuto la loro religione. Vi risulta? Sempre che adorassero una testa di bue, che adorassero il sole o che adorassero qualsiasi altra creatura, gli uomini hanno sempre voluto una religione. La religione è il prodotto dell'uomo. La spiritualità, la santità invece, è un prodotto che viene da Dio. È qualche cosa che viene dal Signore. È il vero cristianesimo, questo lo dico, abbiamo detto tante volte, ma lo ripeto questa sera. Il vero cristianesimo non è una religione. Il vero cristianesimo non è una religione. Il vero cristianesimo è qualcosa di molto più elevato, di molto più grande, di molto più sublime. Che cos'è una religione? Una religione è una serie di regole formali che sono a volte, come dire, seguita dall'osservanza di particolari cerimonie, di particolari modi di fare che possono essere più o meno liturgici. Ma il cristianesimo non ha niente a che fare con questo. Il cristianesimo è la vita di Cristo. Il cristianesimo è vita. Paolo diceva: Cristo vive in me e quella vita che ora vivo, la vivo nella fede del Figlio di Dio che ha dato se stesso, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Qualcuno dica amen. Questa è la differenza tra una religione, qualsiasi religione, e il vero cristianesimo. Ora voglio farvi degli esempi pratici affinché sia più chiaro il concetto. Non entrerò nelle diverse casistiche non parlerò, perché ci vorrebbe non una serata, ci vorrebbero una serie di studi, e allora potremmo sì entrare in tante situazioni dove purtroppo la religiosità si manifesta in tutta la sua bruttezza, diciamo così. Ma facciamo degli esempi pratici. Appartenere ad una chiesa, essere iscritti nel registro di una chiesa, frequentare le riunioni di una chiesa è una cosa buona, amen. Ma questo non fa di noi persone spirituali. Così come ascoltare un sermone, ascoltare un messaggio è una cosa buona, amen. Ma questo non fa di noi persone spirituali. Vedete, per capire bene che cos'è la religione o la religiosità, tenete in mente sempre questa verità. La religione, la religiosità, ha sempre a che fare con cose esteriori. Sempre. Il cristianesimo, la vita spirituale, ha a che fare con il cuore, ha a che fare con il nostro interiore. Quindi, l'Apostolo Paolo, per esempio, tornando all'esempio del messaggio, ci ricorda che spirituale non è colui che ascolta semplicemente un messaggio, ma è colui che poi lo mette in pratica. Vedete la differenza? Una persona religiosa può ascoltare la parola di Dio, ma quando finisce il culto, solo una persona spirituale mette in pratica la parola di Dio. Infatti Giacomo dice, bisogna essere sì uditori, ma poi bisogna essere facitori della parola. E Gesù nel sermone sulla montagna conclude il sermone sul monte dicendo esattamente la stessa cosa. A chi assomiglierà? A chi assomiglierò colui che ascolta la mia parola? Chi ascolta la mia parola e la mette in pratica è simile ad un uomo che costruisce la sua casa sopra una roccia. Ma chi ascolta la mia parola e non la mette in pratica viene paragonato ad un altro uomo che costruisce la sua casa dove? Sulla sabbia. E naturalmente l'esito di queste due realtà è completamente diverso. Ci sono coloro che sono sempre disposti ad ascoltare, ma ci sono pochi che sono disposti poi ad ubbidire, cioè a mettere in pratica. Allora il primo uomo ha a che fare con la religione, il secondo, a secondo di come li mettiamo, io ho detto il primo uomo è colui che ha costruito sulla roccia, quindi il primo uomo ha a che fare con la vita spirituale, il secondo ha a che fare con la vita religiosa, e questa è la differenza. Ed è un problema attuale, non era un problema solo ai tempi di Gesù, non era un problema solo ai tempi di Giuda, ma è un problema di oggi, è un pericolo reale degli ultimi tempi in particolare. Perché una caratteristica degli ultimi tempi è che gli uomini, questa è una profezia di Paolo, vi ricordate? Secondo Timoteo, capitolo 3, gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, eccetera, eccetera, ma poi conclude dicendo, gli uomini avranno l'apparenza della pietà, ma ne avranno rinnegato la potenza. Il che, tradotto, significa, negli ultimi tempi, gli uomini saranno molto religiosi, la forma, l'esteriore, ma non spirituali o poco spirituali. Fratelli e sorelle, è solo la potenza dello Spirito Santo che ci può rendere spirituali. Ecco perché ultimamente il Signore ci ripete sempre, siate ripieni di Spirito. Perché è solo la potenza dello Spirito Santo che ci può dare la capacità di vivere una vita santa. È solo lo Spirito Santo che ci può rendere persone spirituali. Lo Spirito Santo opera nella nostra vita non per renderci felici. Lo Spirito Santo opera nella nostra vita non per farci emozionare, non per farci diventare più ricchi, ma lo Spirito Santo opera nella nostra vita per farci più santi, il che significa più spirituali. Amen. Tanti associano l'esperienza pentecostale solamente al parlare in lingue. Ma il Signore non ci ha dato lo Spirito Santo perché noi parliamo in lingue. ci ha dato lo Spirito Santo perché lo Spirito Santo ci dia quella capacità, quella forza, lavori nella nostra vita e ci renda persone che piacciono ogni giorno di più al Signore. Amen. La religiosità invece è surrogato, surrogato della vita santa. A quanti di voi piace il surrogato? Surrogato di caffè, mamma mia, è imbevibile. La religiosità è il surrogato della vita santa, appare santa solo nell'esteriore. Le persone guardano e dicono che persona santa, ma poi nel cuore non c'è santità. Le persone religiose hanno un cuore contaminato in maniera evidente. Gesù apostrofava tutti i religiosi del suo tempo. Quanti di voi si ricordano il Vangelo, il capitolo 23 del Vangelo di Matteo? Nel capitolo 23 del Vangelo, in tutto il capitolo, Gesù rimprovera i religiosi del suo tempo e gli dice: voi siete guide cieche che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Ecco la persona religiosa, cola il moscerino, inghiotte il cammello. Voi pulite l'esterno della coppa, perché quello che importa è l'apparenza, essere visti come, ma non essere visti dal Signore, che è colui che veramente conosce i cuori. Amen. Voi pulite l'esterno della coppa, l'esterno del piatto, mentre l'interno è pieno di rapina, di intemperanza. Voi, disse Gesù a questi religiosi, rassomigliate a sepolcri imbiancati, i quali di fuori appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putredine. Mamma mia, vengono i brividi a pensare a questa realtà che Gesù ha il coraggio di dire in faccia a queste persone religiose: voi siete sepolcri pieni di ossa di morti. Mamma mia, che brutto, vero? Sepolcri belli, imbiancati. Oggi specialmente se voi andate nei cimiteri ci sono dei sepolcri che sono uno spettacolo, ma dentro ci sono solo ossa di morti. Questa è l'essenza della religione. Questa è la religiosità. E allora dicevo prima, Paolo deve scrivere delle lettere. Colossesi, Galati, e anche qui la lettera di Giuda, Corinzi anche, e anche qui la lettera di Giuda, a cui Giuda si riferisce a dei credenti che sicuramente facevano parte di una chiesa, e parla di questo tipo di persone, sia Paolo che Giuda, persone che avevano avuto a che fare con queste chiese e che erano dottori, sedicenti apostoli, profeti, pastori, insegnanti, e entravano nelle chiese e seducevano, ingannavano, insegnamenti biblici, apparentemente biblici, ma deleteri, e che avevano in sé il germe del cancro, cancerogeni noi diremmo, no? Questo era la situazione in tante chiese. Se voi leggete la lettera ai Galati, Paolo usa parole forti, li chiama insensati. Ma come avete fatto a dare retta, ad ascoltare questi ciarlatani? Come avete fatto a lasciarvi sedurre, voi che avevate cominciato bene? Voi che eravate persone spirituali, siete diventate persone religiose adesso. E non c'è salvezza nella religione. Non c'è nessun bene nella religione. Giuda, se torniamo al nostro testo, definisce queste persone nel verso 4 empi, che mutano la grazia in immoralità. Vi suona nuovo questo? Mutare la grazia in immoralità. Ne abbiamo parlato tanto recentemente, è vero? Che la grazia diventa licenza di peccare. Poi li definisce nel verso 8 sognatori, che respingono l'autorità. E questo è stato sempre un problema in tutte le epoche, in tutte le chiese. Sognatori che respingono l'autorità. Poi dice che sono persone che parlano male, nel verso 10, delle cose che non comprendono. E poi ancora, mormoratori. Verso 16, scontenti, che camminano secondo le loro passioni, che adulano le persone per l'utilità propria. E infine nel verso 19, costoro sono quelli che causano le divisioni, gente carnale che non ha lo spirito. E come dicevamo prima, fratelli e sorelle, quando non c'è lo spirito nella nostra vita non ci può essere nessuna crescita spirituale. E così di solito quando non c'è crescita spirituale passano gli anni, e quando passano gli anni e non si cresce spiritualmente si diventa religiosi. E quando si diventa religiosi c'è molto pericolo che questa religione possa portare definitivamente e completamente fuori strada. È un terribile pericolo, perché più tempo passa e più la persona religiosa si immerge nella religiosità. È come cadere in una fossa di sabbie mobili. Sapete come funziona? Se uno se ne accorge subito, riesce a salvarsi, a uscire fuori. Ma se temporeggia, se aspetta, man mano che passa il tempo, scivola sempre più, si immerge sempre più e sarà sempre più difficile. Parte il rumore dei ventilatori, si è fatto molto silenzioso. La domanda che ci dobbiamo porre è: siamo religiosi? O forse meglio, quanto siamo religiosi? Che tasso di religiosità c'è nella nostra vita? L'1%, il 5%, l'80%? Che tasso di religiosità c'è nella nostra vita? E qualcuno dice: come faccio a capirlo? Beh, io credo che lo Spirito Santo è pronto a illuminare la mente di ognuno di noi per farci capire se stiamo, come dire, vivendo una realtà che è fatta solo di fumo, o se ogni giorno la vita spirituale acquisisce una sostanza e qualche cosa di importante dal punto di vista pratico. Che cos'è più importante per te? Pregare un'ora al giorno o controllare la tua lingua per tutto il giorno? Se sei una persona religiosa risponderai: pregare un'ora al giorno è più importante. Le persone religiose pregano e leggono la Bibbia. Cosa è più importante, leggere 5 capitoli della Bibbia ogni mattina o perdonare qualcuno che ti ha fatto del male? Qual è importante? Ascoltare un sermone, come dicevamo prima, o metterlo in pratica? Ora io so che alcuni di voi stanno formulando una risposta che più o meno è così. Ma è chiaro, sono importanti tutte e due. Ma io non ho detto che una è importante e l'altra non lo è. La religiosità non è una questione di importanza, è una questione di priorità. Perciò ho detto, dovendo scegliere l'uno però, non esclude l'altro. Quindi non sto parlando di cose che ritengo non importanti, perché chi mi conosce, chi è stato in questa chiesa in questi ultimi 22 anni, sa quanto ho esortato da questo pulpito a leggere la parola di Dio, a pregare tutti i giorni, ad ascoltare, a venire al culto tutte le volte. Quindi non sto dicendo che queste non sono cose importanti. Sto dicendo solo che tutto questo potrebbe diventare un atto religioso se noi non siamo disposti a fare le cose che la parola di Dio, attraverso poi il sermone, attraverso la lettura che noi facciamo, attraverso la preghiera, il Signore ci fa comprendere che dobbiamo fare. Gesù non rimproverò i religiosi del suo tempo, torniamo al testo di Matteo 23, non li rimproverò perché osservavano la legge con scrupolo, ma li rimproverò perché era necessario fare queste cose, disse Gesù, ma senza trascurare? Ci siete? Senza trascurare le altre. Guai a voi, scribi, farisei, ipocriti, perché calcolate la decima della menta, dell'aneto, del comino e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia, la fede. Queste cose bisognava praticare senza trascurare le altre. Le persone religiose si riconoscono perché sono sempre alla ricerca del limite massimo o del minimo indispensabile. Quando andavo al campeggio negli anni 60, quindi parlo altro che di molti anni fa, negli anni 60 si facevano gli studi biblici come in tutti i campeggi, poi arrivava il momento delle domande. Le domande ogni anno erano sempre le stesse, noiose domande. È peccato fare questo? È peccato fare quest'altro? È peccato la gonna due dita sopra il ginocchio? È peccato la gonna due dita sotto il ginocchio? È peccato guardare la televisione? È peccato? Queste erano le domande. E questo denota la maturità spirituale, perché queste persone stavano cercando il limite massimo dove potevano camminare più vicini al mondo. Mi seguite? Vedete, qui c'è un bel tappeto rosso e io posso spaziare da una parte all'altra. Però mentre parlo con voi posso distrarmi e posso scendere un gradino. E ancora sono in buona posizione, anche se il gradino non è come il centro della piattaforma. Qui sto al sicuro, ma se mi metto a camminare qui non sono più tanto sicuro. Se poi scendo ancora e cerco proprio, lì c'è il mondo e qui c'è la chiesa. E cerco ancora il limite massimo, posso camminare qui? Posso camminare qui. L'altra sera davanti alla chiesa c'era la sorella Claudia con suo marito. Stavo parlando, non mi sono accorto che stavo proprio sull'orlo e a un certo punto per poco non cadevo. Allora se tu cammini qui, se tu dormi sul bordo del letto, potresti cadere e farti male. Tanti cristiani preferiscono proprio camminare sul limite. Mentre invece la posizione migliore è stare al centro della volontà di Dio. Amen. Alcuni altri cristiani cercano sempre il minimo possibile. Qual è il minimo di offerta che devo dare per il Signore? Qual è il lavoro minimo che posso fare nella Chiesa pur di poter dire sono impegnato nella Chiesa? Se abbiamo un'attività, qual è il minimo che possiamo fare perché questa attività possa esistere, però nello stesso tempo non sia troppo impegnativa, che non richieda troppo sacrificio? Non si può fare l'opera di Dio senza voler fare sacrifici. Se noi cerchiamo il minimo, otterremo il minimo, con il rischio, appunto, come dicevo prima, di cadere, di inciampare. Quante cose posso fare che suonano mondane e rimanere ancora cristiano? Quanto posso seguire la moda del mondo e ancora piacere a Dio? Quante altre cose? Non vi annoierò con altre domande. Però la forma ancora più terribile di religiosità è: se io pago la decima, Dio mi benedirà di più? Se io do un'offerta, se poi sono malato, Dio mi guarirà? Se digiuno tre volte a settimana e ho un bisogno, Dio ascolterà meglio la mia preghiera? Vedete, tutto questo è il modo di ragionare della persona religiosa. La persona religiosa dice: sono disposto a fare tutto quello che è necessario fare per ottenere qualcosa da Dio. Sono disposto anche a digiunare, sono disposto a fare qualsiasi cosa pur di ottenere, purché Dio mi dia quello che ho bisogno. Cosa posso ottenere dal Signore? Signore, dammi. Questa è la persona religiosa, perché la persona spirituale ragiona in maniera differente. La persona spirituale, quando si trova davanti al Signore, dice: Signore, io offro a te. Io offro a te i miei beni. Io offro a te la mia vita. Io offro a te tutto ciò che io sono e tutto ciò che io ho. Amen. La persona spirituale non si chiede cosa posso ottenere dal Signore, ma si chiede cosa il Signore può ottenere da me. Si chiede come posso essere utile al Signore. Signore, il mio corpo, dammi, ma Signore, il mio corpo, tu mi hai dato il corpo. Come questo mio corpo può essere uno strumento? Come posso offrire il mio corpo in sacrificio vivente perché tu lo usi per la tua gloria? Le mie mani, Signore, ti appartengono, la mia bocca ti appartiene, le mie gambe ti appartiene. Io voglio fare quello che tu vuoi che io faccia. Quindi ottenere dal Signore è buono, ma essere disposti a dare al Signore. D'altronde l'inizio di questo anno, e lo ripeto, è stato: cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, tutte le altre cose saranno sopraggiunte. Amen. Un grande predicatore americano che adesso sta col Signore, e mi piace moltissimo perché lui mi ricorda il fratello Bracco per la sua profondità nello scrivere, per la sua profondità nell'esporre il messaggio, ma anche per la sua ironia, per il suo modo di dire le cose a volte con un po' pungenti, ma sempre raggiungendo la verità. E lui diceva: se vuoi essere popolare, predica la felicità. Se vuoi essere impopolare, predica la santità. Perché oggi le chiese che predicano la felicità sono quelle più accettate, o sono quelle più riempite, o sono quelle più ricercate? Perché i predicatori che predicano la felicità sono sempre applauditi? Perché è popolare predicare la felicità. Ma quando predichi la santità diventa difficile, perché le persone non sono sempre disposte a riconoscere che la parola di Dio è come una spada che arriva, e non è il pastore o il predicatore che vuole colpire a destra e a manca, perché prima di questa spada raggiungere il cuore di chi ascolta, ha raggiunto il suo cuore. E quindi anche quando il messaggio, gli esempi che ci vengono proposti dalla parola di Dio, non sono esempi entusiasmanti. Guardate gli esempi che propone Giuda in questa sua brevissima lettera, un capitolo solo. Caino, Balaam e Core. Tre persone religiosissime. Qualcuno dice: ma Caino non era religioso, ha ammazzato suo fratello. Vedilo prima. Vedi, il peccato di Caino di uccidere suo fratello fu il frutto della sua falsa religione. Vedi dove porta la falsa religione? La religiosità? Caino era un religioso, perché prima ancora di Abele lui offrì al Signore la sua offerta. Poi dopo leggiamo che anche Abele offrì la sua offerta. Ma ci fu una differenza. Il Signore conosce il nostro cuore. La motivazione con la quale Abele offrì era diversa da quella di Caino, perché Caino rappresenta il credente che cerca le cose di Dio, cerca il favore di Dio con le cose esteriori. Abele invece, differentemente, non fa la sua offerta per ottenere dei benefici da Dio. Caino aveva offerto quello che aveva offerto perché pensava di ottenere il favore di Dio. Questa è la religione. Abele invece rappresenta veramente il credente spirituale, perché egli offre un agnello, e sicuramente dal punto di vista estetico era più bello il sacrificio, l'offerta di Abele, no? Un bel cesto di frutta e di frutti della terra. Ma Abele scanna questo agnello, il sangue, potete immaginare la scena, però il Signore gradisce l'offerta di Abele, perché il sentimento di Abele era diverso, perché quel sangue già era un tipo. Egli confidava nel sangue dell'agnello, non confidava in se stesso. E l'offerta di Abele fu un'offerta simile a quella di Maria di Betania, vi ricordate? Maria offrì a Gesù la cosa più preziosa che aveva. Ne abbiamo parlato recentemente. Versò su Gesù quel profumo costosissimo. Ecco la vera adorazione. Ecco la vera spiritualità. Tu puoi portare la tua offerta al Signore, ma il Signore non la gradisce perché non l'hai fatta col cuore, con il sentimento giusto. E invece quella povera vedova che non aveva nulla, aveva solo qualche spicciolo, qualche centesimo, e il Signore l'aggredì, nonostante la sua offerta dal punto di vista, pratico, economico, non fosse all'altezza della situazione. Ma il Signore guardava il suo cuore. Balaam, quanti di voi sanno chi era Balaam? Se andate nel libro dei numeri, io non ho il tempo stasera di raccontarvi la storia, mi dispiace per chi non la conosce, ma Balaam era un profeta. Era un profeta un po' bizzarro. Ma d'altronde anche oggi ci sono tanti profeti bizzarri, uno in più, uno in meno. Lui era il prototipo di tanti profeti di oggi. Anche lui era religiosissimo. Anche lui poteva predicare in maniera encomiabile. Il problema di Balaam era uno solo. Amava il denaro. Amava i soldi. E un servo di Dio che ama i soldi, che ama il denaro, un servo di Dio, o un qualsiasi credente, o un qualsiasi cristiano che ama i soldi, che ama il denaro, è una persona religiosa. Il suo Dio non è l'Eterno, il suo Dio è Mammona. L'abbiamo detto giovedì sera. Nella misura in cui noi amiamo il denaro, tanto ci allontaniamo dalla vera adorazione. Un cristiano non può vivere in questa realtà. Il problema di Balaam erano i soldi, e molti moderni profeti, o chiamateli come vi pare, telepredicatori, chiamateli come vi pare, pastori, dimostrano di amare il denaro quanto o più di Balaam, perché loro si scagliano contro la religiosità, parlano contro il legalismo. Ma dopo che hanno finito di parlare contro la religiosità, contro il legalismo, cominciano a parlare di offerte, di come si deve dare, tutte le domeniche si parla di soldi, di denaro, e così dimostrano di essere più religiosi dei religiosi sui quali hanno puntato il dito prima. È una grande realtà. Se la seduzione fosse una cosa palese, e tutti quanti, nessuno si lascerebbe sedurre. Ma la seduzione è qualcosa di sottile. La persona che seduce appare come santa, appare come una persona meravigliosa, ma poi dopo dimostra con il suo operato di essere una persona religiosa. Core, anche Core, sono sicuro che alcuni quando sentono Core pensano al processore della Intel. Chi era Core? Boh. Però se andate nel libro sempre dei numeri, al capitolo 16, voi scoprite che Core era una persona religiosissima. Era un levita. E i leviti erano quelli che erano proprio scelti, addetti al servizio sacro. E Core era uno di questi. Però la sua religione non lo esimò o non lo portò a non giudicare, a non criticare, a non ribellarsi. Core criticò Mosè. Nessuna persona spirituale si sognerebbe mai di criticare una persona scelta da Dio, nessuna persona spirituale. Le persone che lo fanno sono persone carnali, persone religiose che non hanno mai compreso la vera vita spirituale. Infatti Core, essendo solo religioso e non spirituale, criticò, giudicò, si ribellò e si attirò il giudizio di Dio, perché se andate a leggere la sua fine, fu una fine atroce, terribile. E noi abbiamo ricordato giovedì sera, che per chi c'era giovedì sera? Chi c'era giovedì sera? Abbiamo ricordato le severe parole dell'Apostolo Giacomo, il quale nell'unica occasione, credo, nella Bibbia in cui la parola religione venga usata un po', non tanto, ma un po' in senso positivo, in Giacomo 1,26 dice: se qualcuno pensa di essere religioso, ma non tiene a freno la sua lingua, certamente egli inganna il suo cuore, la religione di quel tale è vana. Vedete quello che dicevamo prima? Se è più importante pregare un'ora o controllare la lingua per tutto il giorno. Qui dice: una persona che prega, una persona che va in chiesa, una persona che dice di amare il Signore, di essere religiosa, ma non tiene a freno la sua lingua, egli inganna chi? Chi inganna? Egli inganna il predicatore, pastore. Inganna se stesso e la sua religione non serve nulla e niente. Tutte queste erano persone religiose. E come dicevamo prima per Caino, siccome la religione non funziona e non funzionò, caddero in peccati terribili. Andate a leggere la storia di tutti questi personaggi e vi renderete conto come la religione porta conseguenze terribili. L'Apostolo Paolo, prima di conoscere Cristo, era un religioso. E chi era più religioso di lui? Ma fu proprio per la sua religione e per la sua religiosità che perseguitò la Chiesa del Signore e che voleva andare a Damasco. Poi sappiamo come le cose finirono. E allora Giuda conclude, però conclude dando l'antidoto contro la religiosità. E io credo che non sarebbe un messaggio questo se non dicessimo come credenti cosa dobbiamo fare per non essere portati piano piano a scivolare verso la religione ed essere persone religiose. Giuda ce lo dice: ma voi carissimi, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, pregando nello Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo in vista della vita eterna. Conservatevi nell'amore di Dio. Conservarsi nell'amore di Dio significa rispondere all'amore di Dio con una vita arresa, rispondere all'amore di Dio con un cuore disposto a fare la sua volontà. E infatti Giuda dice che per conservarci nell'amore dobbiamo edificare noi stessi sulla santissima fede, e Cristo deve essere sempre il centro della nostra fede. E quindi una relazione intima con il Signore è l'antidoto migliore contro ogni forma di religiosità. La comunione con il Signore, giorno dopo giorno, quotidianamente, pregando, poi aggiunge, nello Spirito Santo. Perché, come abbiamo detto prima, è solo per mezzo dello Spirito che riceviamo insegnamento, rivelazione, forza, sapienza. È lo Spirito Santo che ci mette in condizione di mettere in opera o in opere la nostra fede. E qualcuno poi finisce gli ultimi due versetti, c'è qualcuno, dice qui l'Apostolo Giuda, che ci può salvaguardare da ogni caduta, c'è qualcuno che può darci la possibilità di comparire davanti alla sua gloria irreprensibili e con giubilo. Questo qualcuno, dice Giuda, è l'unico Dio sapiente, è il nostro Salvatore, e a Lui diamo gloria, grandezze, dominio, podestà, da ora e per tutti i secoli. Amen.